Modem.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physics to Michel Mayor and Didier Queloz.
I was not expecting at all this morning. I was not really in the mood.
Non me l'aspettavo questa mattina, non ero in quello stato d'animo, ero a un meeting scientifico quando ho ricevuto la chiamata dall'Università di Cambridge. Pensavo volessero parlare del mio contratto per portare avanti il mio progetto, e poi invece ho scoperto che avevo vinto un premio Nobel. È incredibile.
It's amazing what's going on today.
Évidemment, c'est un jour très particulier. J'avoue que c'est un honneur incroyable qui est fait.
Evidentemente è un giorno particolare, ammetto che è un onore incredibile. Chi l'avrebbe mai detto una ventina di anni fa che sarebbe andata così?
Des choses comme ça arriveraient.
Michel Mayor, je suis astrophysicien.
Mi chiamo Michel Mayor, sono un astrofisico. Ho scoperto il primo pianeta extrasolare, un pianeta che gira attorno ad un'altra stella.
Avec Didier, on s'est dit OK.
Con Didier ci siamo detti OK, abbiamo fatto questa scoperta, facciamo quel che va fatto a livello mediatico. E poi, nel giro di 6 mesi, tutti si dimenticheranno di noi. Faremo il nostro lavoro come prima. Ma quello che è successo è che non si è mai tornati alla normalità.
E la calma e la normalità, c'è da scommetterlo, non saranno di casa in queste ore e in questi giorni all'Università di Ginevra, così come nella vita di due astronomi svizzeri, Michel Mayor e Didier Queloz, insigniti ieri del premio Nobel per la fisica assieme all'americano-canadese James Peebles. Ben ritrovati da Nicola Luend e da Alice Pedrazzini in regia tecnica ed autrice della copertina sonora. Sono passati 24 anni da quella scoperta, da quando cioè è stato individuato il primo esoplaneta, ovvero il primo pianeta in orbita attorno ad una stella che non fosse il Sole, quindi fuori dal Sistema Solare. Era il 1995 e quell'esopianeta fu chiamato 51 Pegasi B, mentre la stella attorno alla quale orbita 51 Pegasi, che a dirla tutta non è esattamente dietro l'angolo, visto che si trova ad una cinquantina di anni luce dal Sole. Da allora si sono spalancate nuove frontiere per la ricerca, basti pensare che sono stati rintracciati più di 4.000 esopianeti. Si tratta di un ambito di ricerca che solleva molte domande, anche filosofiche, non ultima certamente quella che dice: esiste altra vita altrove? Saluto per iniziare Francesco Pepe, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è direttore del Dipartimento di Astronomia proprio dell'Università di Ginevra, dunque è nel covo dei vincitori, diciamo così. Mi dica un po', stamattina, molto onestamente, risvegliandosi, le è passato per la testa che fosse solo un sogno, un bellissimo sogno, ma soltanto un sogno?
Ieri sera ci ho pensato, ho detto ma fa che adesso vado a dormire e poi domani mattina mi accorgo che era stato solo un sogno, ma no, non è successo, mi sono risvegliato, ho dormito poco, però il risveglio è stato dolce.
Un risveglio dolce, dunque la consapevolezza di aver ottenuto davvero un riconoscimento mondiale, 24 anni dopo la scoperta, appunto questo riconoscimento. Sono tempi normali per dare un apprezzamento a una scoperta di queste dimensioni?
Ma direi sì e no. Cioè, in passato si è visto anche, ci sono stati dei premi Nobel che sono arrivati molto tardi, altri che sono arrivati immediatamente come le onde gravitazionali. Perciò c'è un po' di tutto. In questo caso direi è normale fino a un certo punto, perché la scoperta di un esopianeta, cioè del primo esopianeta intorno a una stella come il nostro Sole, nel 95 comunque c'era un po' di scetticismo intorno a questa scoperta e ci sono voluti 4-5 anni per veramente liquidare tutti questi scetticismi, anche complementando con altre tecniche, conferme, queste cose qui. Il fatto che poi non sia arrivato immediatamente nei primi anni 2000, direi è un po' più complicato, dipende da tanti fattori, anche politici, la composizione del comitato, cioè ci sono tanti aspetti. E poi il premio Nobel comunque resta, la scelta del premio Nobel resta un pochino anche soggettivo.
Certo, però sta di fatto che questo premio infine è arrivato e con questo anche la gloria sia per le due persone premiate che per l'Università di Ginevra, che così un po' come per la piazza, diciamo, della ricerca svizzera. Professor Pepe, nella giornata concitata di ieri l'ho sentita paragonare la scoperta di Maiore di Queloz alla scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Parliamo dunque di esploratori del XXI secolo.
Ma direi di sì, a me piace moltissimo questo paragone, proprio dal punto di vista filosofico anche, perché si parlava prima dell'impatto filosofico, non soltanto scientifico, e sicuramente grandissimo. Cioè, tutti quanti, è una domanda, esistono altri mondi? Ecco, questa è una domanda che si ponevano già gli antichi greci, non siamo i primi, l'umanità da quando c'è, diciamo, la scrittura della storia, questa domanda è sempre esistita, e però la prova scientifica dell'esistenza è arrivata solo nel 1995. È un po' come Cristoforo Colombo, no? Cioè, lui è partito dall'altra parte attraversando l'oceano per dirsi voglio trovare l'India, ma in quel momento nessuno dubitava del fatto che la Terra fosse rotonda, si sa già da 2000 anni, non era quello il problema, e si poteva anche pensare al fatto che ci dovevano essere altre terre fra l'Europa e l'India passando da quella parte. Però la scoperta ha cambiato comunque, si è usciti dal Medioevo e si è entrati nei tempi moderni. Ecco, la stessa cosa, credo, almeno filosoficamente, c'è questa consapevolezza che altri mondi esistono, e direi che questo è il grande impatto.
Questo è il grande impatto ed è a sottolineare anche proprio, diciamo, la grandezza della scoperta di 24 anni fa. A questo punto saluto anche Mauro Dell'Ambrogio, ben arrivato.
Buongiorno.
Già segretario di Stato fino a pochi mesi fa per la formazione, la ricerca e l'innovazione. Saluto anche Marco Cagnotti, giornalista, divulgatore scientifico, fisico di formazione. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno.
Marco Cagnotti, partiamo proprio ancora da quanto accaduto ieri. Qual è stata, dal suo punto di vista, l'intuizione che ha permesso a Maiore e a Queloz di bruciare un po' tutti sul tempo? Perché si sa che in quegli anni era un po' una corsa verso chi primo arrivava a scoprire il primo esopianeta.
Sì, mi permetto però prima di fare una premessa riguardo a questo premio Nobel in particolare. Questo bisogna dirlo, perché spesso il pubblico non ha molto le idee chiare sulle scoperte, sulla rilevanza delle scoperte e sulla pertinenza anche delle scoperte. Per il pubblico è l'astrofisica, l'universo, i grandi scienziati, è tutto, per grande parte del pubblico spesso è tutta una cosa un po' confusa. Allora, bisogna dire una cosa anzitutto su questo particolare premio Nobel. Questo è un premio Nobel un po' strano, un po' bizzarro, non tanto perché le ricerche non lo meritassero, perché altro che se lo meritavano, ma perché è stato diviso fra due cose che non c'entrano praticamente niente una con l'altra. Da un lato ci sono gli esopianeti scoperti da Maiore e Queloz, e dall'altra c'è la cosmologia, cioè due ambiti di ricerca completamente, direi, agli antipodi: l'universo su scala estremamente grande e l'universo su scala piccola, invece, perché effettivamente 50 anni luce, tutto sommato, sono praticamente dietro casa, sì, effettivamente sono quasi il cortile di casa nostra, anche solo su scala galattica. E in questo caso il comitato del Nobel si è reso conto della differenza fra queste ricerche, e in effetti non l'ha diviso in tre, l'ha diviso in metà per Peebles e un quarto e un quarto per Maiore Queloz. Secondo la mia modesta opinione, modestissima e insignificante rispetto a quella del comitato, qua di premi Nobel ce ne stavano due: uno tutto per Peebles e uno tutto per Maiore Queloz. Quindi è già un po' strano che sia stato dato un premio Nobel su ambiti di ricerca così distanti. Detto questo,
mi permetta di sentire anche l'opinione su questo del professor Pepe, se la cosa l'ha colpita oppure no. Stiamo parlando di due cose parecchio diverse. Forse diciamo il trait d'union che esiste è il fatto che scoperte di questa portata ci permettono, come dire, una visione dell'universo e della Terra stessa più precisa.
Sì, esattamente, credo che la scoperta, cioè quello che è stato premiato è anche il contributo alla comprensione dell'universo nel suo insieme, però sono d'accordissimo che è un po' strano, cioè è la prima volta che si divide in questo modo, però il trade union è quello lì, e che non è soltanto, perché qui non si tratta di, almeno nell'ambito dei pianeti, di una scoperta della fisica fondamentale, è un risultato scientifico eccezionale che merita il premio Nobel, però è chiaro che il contributo è alla comprensione generale del nostro universo, e questo è forse anche il caso per Peebles.
Sì. Marco Cagnotti, si parlava dunque dell'intuizione di Majore e Queloz.
Sì, l'intuizione di Majore Queloz è stata originale, nel senso che quel tipo di tecnica di rilevazione dei pianeti extrasolari attraverso la misurazione della velocità radiale era una tecnica che poi è stata perfezionata, alla quale si sono aggiunte altre tecniche di osservazione nel tempo, che hanno ulteriormente arricchito il patrimonio di esopianeti che sono stati scoperti. Però in quel momento lì non era una prerogativa del gruppo di Majore Queloz, c'erano tanti che ci lavoravano intorno. L'intuizione di Majore Queloz a quell'epoca è stata quella di non dare niente per scontato, cioè la grande scoperta di Majore Queloz non è stata soltanto gli esopianeti, perché effettivamente che altre stelle potessero avere degli esopianeti, questo già si sospettava, sembrava molto verosimile. Non è che Majore Queloz li hanno scoperti e tutti hanno detto guarda gli esopianeti, nessuno ci poteva immaginare, no, in realtà era, non dico scontato, e sicuramente la conferma è stata fondamentale, importantissima, però non è stata una grande sorpresa. La grande sorpresa è stata il tipo di esopianeta che loro hanno scoperto, perché i modelli di sistemi planetari precedenti prevedevano che i grossi pianeti massicci, gassosi, come nel nostro sistema solare Giove, Saturno, Urano e Nettuno, fossero abbastanza distanti dalle loro stelle e quindi ci impiegassero molti anni a percorrere un'orbita intorno alla stella. E infatti molti che operavano in quel settore lì, molti gruppi di ricerca, davano per scontato che raccogliendo le misure ci volesse tanto tempo, ci volessero anni per poter rilevare l'esistenza di questo esopianeti, perché a quell'epoca il metodo era sensibile soprattutto ai pianeti grossi. Invece Majore Queloz cosa hanno fatto? Hanno scoperto questo pianeta che è un esopianeta grosso, e vabbè ci sta perché era quello che andavano a cercare, ma soprattutto è un esopianeta che sta vicino alla sua stella. E questo è stato rivoluzionario, mi correggerà il professor Pepe se sbaglio, è stato sorprendente per i modelli di sistemi planetari, perché questa è veramente una cosa che nessuno si aspettava.
Non c'è niente da correggere, è tutto perfetto.
Quindi mi faccia capire, professor Pepe, il fatto è che l'intuizione sta nel fatto che Queloz e Majore in pratica si sono un po' distanziati da quelli che erano i modelli conosciuti fino adesso di casa nostra, del nostro cortile, diciamo, per appunto riuscire poi a identificare e individuare questo esopianeta.
Sì, non è che si sono distanziati, è che sono rimasti, diciamo, mentalmente aperti a tutte le soluzioni, ecco, non hanno escluso niente, mentre altri si erano focalizzati effettivamente sui pianeti che noi conoscevamo del nostro sistema solare. Allora è inutile analizzare i dati ogni giorno, ogni settimana, perché tanto il ciclo di Giove intorno al Sole è di 11 anni, allora aspettiamo, possiamo anche aspettare così. Perciò vorrei aggiungere che non solo Majore Didier Queloz non erano i soli, ma non avevano neanche il migliore degli strumenti, cioè era un buonissimo strumento all'Observatoire de Haute-Provence di altissima qualità, però c'erano altri gruppi che facevano anche meglio dal punto di vista della tecnica. È stato dopo che abbiamo sviluppato degli strumenti ancora più precisi, però è vero che in quel momento lì è stato più l'apertura di spirito, diciamo, di mentale che ha fatto la differenza.
Certo, quindi quando ancora il valore umano evidentemente ha decisamente il suo peso. Mauro
se
della...
posso aggiungere rapidamente, una cosa.
Certo.
Sì, il fatto che altri gruppi di ricerca avessero dato per scontato che ci volesse molto tempo ha fatto sì che altri avessero raccolto molte misure che in quel momento non erano ancora state elaborate e che poi nel momento in cui Maiore e Chelot hanno scoperto il loro esopianeta, a quel punto tutti si sono detti: ah, ma accidenti, magari anche forse anche nei nostri dati ci sono degli esopianeti. Hanno cominciato a elaborarli e ne sono saltati fuori molti altri, però ormai la priorità della scoperta era di Maiore e Chelot, e quindi il primo esopianeta è Svizzera.
4.000 abbiamo detto dal 1995, quindi di passi in avanti se ne sono fatti. Mauro Dell'Ambrogio, lei tra l'altro mi sembra che conosca i due premiati, o perlomeno uno dei due, o sbaglio?
Sì, il professor Maiore è stato nostro rappresentante presso le organizzazioni internazionali di astronomia e quindi in stretto contatto anche con l'amministrazione federale.
Lei fino a pochi mesi fa era così il funzionario numero uno in Svizzera per la formazione, la ricerca e l'innovazione. Possiamo considerare questo riconoscimento, come dire, un segnale, un chiaro segnale di un sistema che funziona? E se funziona, grazie a cosa?
La Svizzera ha raccolto numerosi premi Nobel rispetto alla dimensione demografica ed anche economica, forse il paese che ne ha raccolti di più, non tanto perché gli svizzeri sono più intelligenti, perché in buona parte si tratta di scienziati di altre origini che hanno lavorato in Svizzera, e questo grazie nel secolo scorso all'apertura, al fatto che molti hanno trovato la possibilità di lavorare in Svizzera in momenti in cui altri paesi facevano delle politiche scientifiche piuttosto nazionaliste, si è creduto poi che è finito quel momento magico con la grossa concorrenza internazionale, oggi paesi asiatici eccetera, la possibilità di portare un Nobel in Svizzera stesso ormai tramontando, invece si ripete con la chimica un paio d'anni fa, la dimostrazione è che il nostro sistema è estremamente performante e permette, nonostante le ridotte dimensioni del paese, di raggiungere eccellenti risultati.
Grazie a cosa? Quali sono le componenti concrete che permettono un tale successo?
L'apertura sicuramente, quindi la scelta delle persone sulla base esclusivamente della qualità, indipendentemente dall'origine, e poi una politica intelligente di sostegno attraverso il Fondo Nazionale, attraverso i progetti europei, cioè di mirare sempre solo a promuovere l'eccellenza e non a conseguire obiettivi nazionali di acquisire conoscenze in un settore piuttosto che in un altro, cioè si sostiene quello che è eccellente, questo anche piuttosto a largo raggio, favorendo la competizione interna. Interessante che gli ultimi due premi Nobel sono stati conseguiti dall'Università di Losanna e dall'Università di Ginevra. Faccio notare che poi gli esoplaneti saranno oggetto di osservazione da parte di un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea costruito principalmente presso l'Università di Berna, che sarà lanciato prossimamente. Dimostrazione che non sono solo le scuole politecniche federali, ma che altre università svizzere eccellono nel settore scientifico.
Certo. Professor Pepe, questo è effettivamente quasi un luogo comune per cui si associa la scienza in Svizzera ai due politecnici, quando in realtà c'è ben altro, e questo premio lo dimostra, così come dimostra appunto anche questo progetto Cheops legato all'Università di Berna.
Sì, sono d'accordissimo, l'eccellenza è dappertutto, cioè veramente tutte le università, naturalmente anche i politecnici, però c'è tantissima scienza di base che viene effettuata nelle università, ebbene questi due premi Nobel lo dimostrano, però c'è proprio un tessuto favorevole alla ricerca di base, ma naturalmente anche all'innovazione, queste cose qui. Vorrei aggiungere un aspetto umano, perché non so se si vede, perché io conoscendo Michel Mayor, ma anche vedendo l'ultimo premio Nobel di Lausanne, certo. C'è anche un fattore umano, sono delle persone eccezionali dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista umano, che hanno saputo creare intorno a loro dei gruppi di persone estremamente motivate e anche piacevole da lavorarci, cioè per lavorare con questi due personaggi. È un fattore che forse non si deve dimenticare, perché penso che sia anche dovuto, cioè alla Svizzera offre anche questo, ecco, un ambiente di lavoro che non è soltanto altamente professionale, tecnico, tutto quanto, ma anche dal punto di vista sociale eccellente.
Dunque anche l'importanza, diciamo così, dello spirito di squadra alla base di questo successo. Mauro Dell'Ambrogio, appunto, si è parlato dell'eccellenza della piazza svizzera. Sappiamo che poi in politica spesso c'è il rischio della mannaia che piomba giù dal cielo e che porti poi a dei tagli anche proprio nella ricerca. Diciamo che poi premi di questo genere, probabilmente questa mannaia la sta un po' allontanando, sbaglio?
Ma più che di mannaie periodiche che ormai non risparmiano nessun settore della spesa pubblica, e questo è anche inevitabile, se non vogliamo negare nei debiti pubblici, il meccanismo svizzero per cui il finanziamento avviene dall'alto e dal basso, cioè dall'alto in modo competitivo attraverso, appunto, come dicevo, il Fondo Nazionale, progetti europei che finanziano i progetti più meritevoli, e dal basso nel senso che ogni cantone proprietario di un'università si dà da fare e mette a disposizione le risorse per rendere la propria istituzione il più competitivo possibile. Quindi c'è uno dei grandi vantaggi del federalismo in questo senso, è di poter far confluire anche in momenti di crisi, anche non a dipendenza di una sola visione politica, ma giocando, come dicevo, soprattutto anche sulla concorrenza interna, permette alla lunga di assicurare un adeguato finanziamento. Cioè, non si mettono tutti in fila davanti al ministro a chiedere soldi, certo, come succede in molti altri paesi, ma ognuno deve darsi da fare anche con i mezzi propri, su scala addirittura locale, se pensiamo all'impegno che storicamente c'è sempre stato in città come Ginevra, per citarne una, per sostenere la propria università. Questo è anche uno dei segreti del fatto di poter disporre di molte risorse.
Mauro Dell'Ambrogio, si calcola che siano più di 20 miliardi all'anno circa i soldi a favore della ricerca e lo sviluppo. Si dice che anche più del 70% sia finanziato dai privati. In questo si corre qualche rischio di avere, come dire, degli interessi economici che prevalgono, oppure è un connubio che intanto funziona in maniera sana?
Sì, questa è una vecchia storia, diciamo che sotto il cappello di ricerca e sviluppo c'è di tutto, dalla ricerca di base, l'esempio classico proprio l'astronomia, che permette di cambiare le visioni dell'umanità, ma dalla quale sicuramente non si traggono a breve termine dei profitti, e questa può essere fatta solo dalla mano pubblica. E poi c'è tutto l'universo dello sviluppo tecnologico, dei nuovi prodotti, dell'innovazione, della competitività, sul nuovo modello di smartphone, che evidentemente deve essere finanziato dal privato, ed è finanziato dal privato. In questo senso, questo equilibrio 30% mano pubblica, 70% privato in Svizzera credo sia corretto. La tecnologia è soprattutto un affare di investimento privato, la scienza è un affare di investimento pubblico, con tutte le zone grigie e i collegamenti che possono esserci.
Marco Cagnotti, la sua opinione su questo, cioè rischio o non rischio che la ricerca perda un po' del suo valore fondamentale, staccato quindi da ogni fine economico, diciamo così?
Ma questo è il rischio che c'è soprattutto per la ricerca fondamentale, perché la domanda anche legittima che il contribuente si pone è: ma ok, grazie, avete scoperto gli esopianeti, avete scoperto il bosone di Higgs, ok, ma a me cosa me ne viene in tasca? Allora, la domanda è legittima e ammette due risposte. Chiaro che se ci si ferma alla domanda e si conclude che siccome non me ne viene in tasca niente, allora non vale la pena ricerche, non c'è poi da stupirsi se appunto cala la mannaia e i finanziamenti vengono ridotti. Questa domanda ammette due risposte. Una, più idealista, se vogliamo. Cioè, queste cose sono importanti perché comunque arricchiscono le conoscenze dell'umanità. Di sapere che gli esopianeti esistono non mi cambia niente, non migliora la mia vita, non mi fa guadagnare un franco in più, però comunque arricchisce la mia visione dell'universo. Ma c'è un secondo aspetto sul quale invece bisogna insistere molto, proprio per convincere anche le persone sono più scettiche, che queste ricerche che fondamentali che spingono il genere umano a esplorare l'universo al meglio delle proprie possibilità, lo costringono anche a sviluppare, l'essere umano, a sviluppare delle tecnologie che poi trovano ricadute in un mucchio di settori differenti. Cioè, è incredibile, per esempio, come... faccio un esempio, la radioastronomia. A cosa serve la radioastronomia? E, per esempio, lo sviluppo di strumenti o le ricerche SETI, le ricerche di intelligenza artificiale, visto che stiamo parlando anche di questo, a cosa servono? Bene, nell'ambito delle ricerche SETI, che sembrano la cosa più inutile che ci sia, in fin dei conti, si sviluppano delle tecnologie di analisi dei dati e di raccolta di misure su milioni di canali che poi trovano applicazione nella diagnostica medica. Oh, guarda, la diagnostica medica. Per dire, il bosone di Higgs non serve a niente, il CERN sembrano miliardi buttati via, però se oggi noi abbiamo il World Wide Web e possiamo accedere con facilità ovunque siamo col nostro telefonino in tasca, è perché questo strumento qui è stato sviluppato al CERN. Allora, tutte queste ricadute sono dovute di fatto alla tecnologia sviluppata per la ricerca fondamentale, al di là della conoscenza che la ricerca fondamentale produce e ci permette di condividere.
Un punto fondamentale in questo. Professor Pepe, pensando proprio agli strumenti e alla strumentazione, appunto, adesso tornando proprio al discorso legato alla ricerca per quanto concerne gli esopianeti, è immaginabile pensare che in futuro, adesso che davvero da ormai 25 anni si è lanciata, ha sprombattuto questo tipo di ricerca, è immaginabile che nel futuro dunque i miglioramenti, i progressi saranno raggiunti grazie anche ad un miglioramento della strumentazione, quindi in questo caso penso a telescopi più potenti, è quello il nodo, diciamo.
Sicuramente anche quello, sì. La scoperta di Michel Mayor e di Décollot lo dimostra. Senza lo sviluppo di strumenti adatti e specifici a quella ricerca negli anni, perché poi la gente comune non lo sa, però Michel Mayor comunque è stato lui che ha sviluppato quella tecnica delle velocità radiali, anche se al momento della scoperta c'erano diversi gruppi che facevano la stessa cosa, però viene veramente un lavoro che comincia negli anni 70 e poi va più in là, e Michel Mayor è l'autore principale di quello sviluppo, e questo dimostra come lo sviluppo tecnologico può portare a un risultato scientifico estremamente importante. Noi qui ci crediamo da sempre, credo che in Svizzera c'è questa cultura appunto degli strumenti scientifici, noi ci crediamo ed è per questo che abbiamo sempre, almeno qui all'Università di Ginevra, cercato di sviluppare degli strumenti, perché pensiamo che prima cosa questi strumenti non esistono e dobbiamo svilupparli noi, in collaborazione con il Fondo Nazionale per il finanziamento, l'università, l'industria, eccetera, eccetera. E dunque si devono costruire. Ma costruendo questi strumenti si capisce anche come utilizzarli per arrivare a fare qualcosa che nessun altro ha fatto prima di noi. Allora, se si vogliono esplorare, come si dice nel nostro ambito, dei parametri, un parameter space, dunque delle cose, dei parametri dell'universo nuovi, si devono sviluppare anche strumenti che permettono di farlo. Allora non si tratta solo di telescopi, il telescopio è quello che prende i fotoni, prende la luce, è come un po' un imbuto, no? Poi però si tratta anche di analizzare la luce, e lì ci sono gli strumenti, c'è tantissima tecnologia che viene continuamente sviluppata.
Se è possibile riassumere, cosa sappiamo e cosa non sappiamo ancora degli esopianeti a questo punto?
Ah beh, allora c'era questo punto filosofico, no, della scoperta del primo pianeta, però c'è anche un altro punto più pratico, più scientifico, che ha veramente iniziato un campo nuovo dell'astrofisica, perché fino a quel punto lì, beh, gli esopianeti non si conoscevano, cioè non erano stati rilevati, perciò non si poteva studiare molto, moltissimo. Allora c'è un nuovo campo dell'astrofisica che si è sviluppato in un modo incredibile, appunto per rispondere a tutte queste domande che in realtà la scoperta del primo esopianeta pone. Quanti ce ne sono? Quali sono le stelle che, intorno alle quali orbitano questi pianeti? Sono tutte uguali le stelle? Le stelle e i pianeti sono tutti uguali? Ci sono dei sistemi? E le orbite? Ma poi anche la composizione dei pianeti, la composizione della loro atmosfera, l'abitabilità, la temperatura, la chimica, la fisica su questi pianeti. Queste sono tutte domande che restano ancora, diciamo, con delle risposte parziali, e la comunità ci lavora tantissimo per rispondere a queste domande.
Una copia della Terra non è ancora stata trovata, dunque?
Una copia non l'abbiamo ancora trovata. Abbiamo trovato dei pianeti simili alla nostra Terra, che sono simili in massa o in diametro o in densità o in temperatura alla superficie, la temperatura di equilibrio, cioè la distanza fra il pianeta e il Sole. C'è sempre però la copia identica della Terra non l'abbiamo ancora trovata, e vorrei anche dire qui che anche se la trovassimo, andarci sarebbe molto complicato.
Quindi l'obiettivo, beh, è capire se ci sono pianeti abitabili anche, e se alla fine su questi pianeti con delle condizioni di abitabilità ci possa poi essere una forma di vita. Lei che idea si è fatto su questo scenario così?
Allora, se mi chiede la mia opinione personale, cioè con il buon senso, non posso che risponderle che, tenendo conto del fatto che nel nostro universo ci sono centinaia di miliardi di galassie, ognuna di queste galassie, come la nostra Via Lattea, contiene centinaia di miliardi di stelle, e ognuna di queste stelle, come si sa oggi, o quasi tutte le stelle, hanno uno o più pianeti, sinceramente non riesco a immaginarmi che non esista da qualche parte nell'universo un pianeta simile al nostro, con un tipo di vita non molto diverso dalla nostra. Ecco, ma questa è un'opinione. Scientificamente oggi non lo sappiamo e non è stato dimostrato. Però è molto plausibile che esista vita altrove.
Marco Cagnotti, lei che idea si è fatto su questo scenario che comunque ha sempre affascinato l'essere umano dai tempi antichi fino ai giorni nostri? Beh, pensiamo solo anche a tutte le rappresentazioni cinematografiche che sono state fatte.
È la stessa identica opinione del professor Pepe, uguale, potrei sottoscriverla in toto. Dobbiamo sospendere il giudizio, perché siccome non c'è nessuna prova a favore, la risposta scientifica rigorosa è boh, non lo sa nessuno. Però dal punto di vista umano, dell'opinione dello scienziato come essere umano, effettivamente, come diceva Ellie Arroway, che era il personaggio di Carl Sagan nel film e nel libro Contact, se fossimo soli mi sembrerebbe un grandissimo spreco di spazio, effettivamente.
La vita è chimica anche, sono una ventina gli elementi attorno alla quale ruota. Questi sono anche i parametri, dunque, da utilizzare anche in un'altra realtà così distante anni luce, professor Pepe?
Mi scusi, puoi ripetere la domanda?
Sì. No, appunto, noi abbiamo, come dire, la conoscenza della nostra vita che è legata alla chimica, ai suoi elementi. Sì. Questi sono gli stessi parametri che vanno utilizzati anche altrove in realtà così distanti?
Allora, non lo sappiamo in realtà, non lo sappiamo. È chiaro che quando cerchiamo degli esopianeti, anche l'idea iniziale, abbiamo cercato, Michel Maillard e Didier Queloz hanno cercato gli esopianeti intorno a stelle come il nostro Sole. Perché? Perché si parte dall'idea che la vita, quella che conosciamo è quella della Terra. Allora andiamo a cercare già la vita o i pianeti intorno a delle stelle simili al nostro Sole, poi cerchiamo di capire se esiste una vita simile alla nostra. Non lo so, beh, se a me sembra plausibile, cioè direi che se vita si è sviluppata dovrebbe comunque rispondere alle stesse regole della fisica e della chimica della Terra, però va bene, ecco, non, la chimica, la biologia essendo vastissima non possiamo dire, e devo dire anche la verità, non sono un esperto sì. di questo campo, perciò lascio il giudizio ad altre persone più esperte di me.
Marco Cagnotti, siamo in chiusura, così per avere un abbozzo di risposta a questa domanda così impegnativa, quanto allora... ci vorrà?
Chi lo sa, per scoprire la vita, chi lo sa, può essere domani, può essere fra 100 anni, può essere mai, anche questa è una possibilità, ma l'aspetto interessante è che anche se fosse mai, noi comunque non potremmo escluderlo, perché l'onere della prova spetta sempre a chi afferma qualche cosa, non a chi lo nega. Chi nega l'esistenza di qualcosa non deve portare nessuna prova, e chi lo afferma che deve produrla la prova. Quindi anche se noi non ne avessimo mai la prova provata, scientifica, rigorosa, neanche fra 3.000 anni che esiste la vita altrove, non avremmo la certezza che non esiste effettivamente. Però nel momento in cui la troviamo, dopo la troviamo. Però sì. Può essere l'anno prossimo, chi lo sa, può essere fra 100 anni. Di sicuro aumentano le probabilità nel momento in cui i nostri strumenti diventano sempre più sofisticati, sempre più perfezionati, sempre più precisi. Bisogna anche dire, concludo con questa considerazione, tutto questo, i nostri risultati, i nostri successi, nostri intesi come genere umano, a un fisico del 1919 sarebbero sembrati inconcepibili, non se li sarebbe neanche sognati. Un fisico del 1819, ma peggio ancora. E allora a me piace pensare che nel 2019 la tecnologia, le conoscenze, le teorie, i modelli saranno diventati così sofisticati da ottenere risultati che oggi noi neanche possiamo concepire.
E se poi non li troveremo, vorrà dire che li interpreteremo in maniera magari anche artistica, pensando appunto a nuovi,
però,
a nuovi
Enrico
film.
Fermi, però Enrico Fermi si poneva una domanda interessante, si chiedeva: ma se ci sono, dove sono tutti quanti? Cioè, perché c'è questo silenzio in fin dei conti? Perché noi abbiamo la sensazione di essere soli? Questa è anche una domanda interessante.
Certo, le domande interessanti sono davvero tante. Io ringrazio Marco Cagnotti, così come il professor Francesco Pepe, Mauro Dell'Ambrogio, Davide De Donatis in regia. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1. A tutti l'augurio di una splendida giornata.